Domenica di Pentecoste, anno C, dall'Evangelo di Giovanni, dal capitolo 14, i versetti 15-26.
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un altro Consolatore, perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché Egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre, e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Dal Libro degli Atti, capitolo 2, i versetti 1-11.
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento, che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo, e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Si trovavano allora in Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare nella propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: «Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com'è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia, vicino a Cirene, stranieri di Roma, ebrei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio».
Dalla lettera ai Romani, capitolo 8, i versetti 8-17.
Quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori verso la carne per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete, se invece mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo vivrete. Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria.
Venga, o Signore, il tuo Santo Spirito, disponga i nostri cuori all'ascolto della tua parola, ci confermi nell'amore e ci rigeneri alla vita nuova che è quella del tuo regno. Amen.
Amen.
Domenica di Pentecoste. Durante il tempo pasquale, meditando la presenza del risorto nella Chiesa, abbiamo avuto modo anche di riflettere sul dono dello Spirito fatto alla Chiesa, che è anche segno e annuncio di vita nuova, la Chiesa nata dalla Pasqua del Signore. Ora, in questa solennità di Pentecoste, avete ascoltato la prima lettura e l'Evangelo di Giovanni, che pur narrando lo stesso evento, hanno comunque procedimenti letterari e prospettive teologiche diverse. Tuttavia, entrambe presentano la nuova realtà della Chiesa, una Chiesa frutto della resurrezione e del dono dello Spirito. Avete certamente colto, nelle immagini usate da Luca, un parallelo con la teofania del Sinai, Esodo capitolo 19, i versetti 3-20. Al Sinai il popolo, convocato in assemblea, sente e vede il fuoco, il vento impetuoso, che manifestavano la presenza di Dio sul monte, al punto da dire a Mosè: va tu per noi, intimoriti. E Mosè riceve da Dio la legge dell'alleanza, le tavole. A Gerusalemme gli apostoli sono tutti insieme nel medesimo luogo, ci dice Luca, Atti 2:1. E nella casa in cui sono riuniti si manifestano gli stessi fenomeni del Sinai: vento impetuoso, fuoco. Dio dà anche qui lo spirito della nuova alleanza. C'è dunque una novità, non è una ripetizione, quello che noi ascoltiamo dall'Evangelista Luca. La Pentecoste cristiana è alleanza nuova e definitiva, fondata non su una legge scritta su tavole di pietra, ma sull'azione dello Spirito di Dio. Senza lo Spirito Santo, Dio è lontano. Cristo rimane nel passato. L'Evangelo, lettera morta. La Chiesa, una semplice organizzazione. L'autorità diventa un potere. La missione, una propaganda. E così il culto, l'agire morale, arcaicismi e azione di schiavi. Si comprende facilmente tutto questo. Nello Spirito Santo il cosmo è nobilitato per la generazione del regno e il Cristo risorto si fa presente. L'Evangelo diventa potenza di vita, la Chiesa realizza la comunione trinitaria, l'autorità diventa servizio, la liturgia memoriale, anticipazione di quella realtà a cui siamo chiamati, e l'agire umano è deificato. Non solo parole mie, ma di Atenagora. Il battesimo nello Spirito, dunque, illumina tutta la comunità sul mistero di Cristo, Messia, Signore, Figlio di Dio, e ci aiuta a comprendere la risurrezione come il compimento del progetto di salvezza di Dio, non soltanto per il popolo di Israele, ma per tutto il mondo. Ecco dunque la spinta ad annunziarlo in tutte le lingue, in ogni circostanza, senza temere né persecuzioni né morte. Come gli apostoli, poi i martiri e dunque tutti i cristiani che hanno ascoltato fino in fondo la voce dello Spirito di Cristo diventano testimoni, martirei, di ciò che hanno visto, di ciò che hanno trasmesso e hanno verificato e vissuto meglio nella loro esistenza. Ogni comunità è chiamata a collaborare con lo Spirito per rinnovare il mondo attraverso l'annuncio, la testimonianza della salvezza, in quella attività quotidiana che diventano anche vocazioni straordinarie. Per questo la Chiesa si struttura, prende forma attraverso doni, compiti, servizi che hanno tutti l'unica sorgente nello Spirito del Padre e del Figlio. Tutto è fatto convergere dal medesimo Spirito, dice Paolo nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 12, all'utilità comune. Non ci sono vantaggi personali, anche se poi ognuno trae vantaggio da questa vita in comune nello Spirito. La pienezza e la ricca vitalità dello Spirito si manifesta in una Chiesa aperta a tutti, che testimonia nelle opere la presenza di Dio nel mondo, quei frutti dello Spirito di cui parlerà Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 5, i versetti 22 e 23. La Pentecoste non è comunque finita, perché continua in tutte le situazioni in cui vive la Chiesa, perché tutta la vita dei cristiani si svolge sotto il segno dello Spirito. Ciascuno infatti vive sotto l'influsso dello Spirito, del suo battesimo e della sua confermazione. Sono realtà vive, vivificanti, non momenti di passaggio, no? Che si ricordano come un anniversario di vita. È sempre lo Spirito che conferma la nostra fede, la nostra unità, ogni volta che celebriamo l'Eucaristia, nelle epicresi, nelle preghiere eucaristiche. L'intervento dello Spirito Santo non è soltanto nella trasformazione del pane e del vino, ma anche nella solidità della nostra fede e la nostra unità nella Chiesa. Quindi non dobbiamo ridurlo, questo potere dello Spirito. Lo Spirito agisce nell'ordinazione sacerdotale, conferendo a colui che è chiamato il potere di attualizzare i misteri di Cristo. Ma lo Spirito è presente anche nella celebrazione del sacramento del matrimonio, assicurando agli sposi la forza della fedeltà e la loro unione reciproca nella imitazione dell'unione del Cristo con la Chiesa. Noi siamo dunque in ogni istante permeati dallo Spirito. Non vi è infatti riunione di preghiere, liturgia della parola, in cui lo Spirito non agisca per permettere di pregare e dialogare con il Signore, reso presente in mezzo a noi mediante la forza dello Spirito, che dà vita alla parola proclamata. Così introdotti dunque, seguiamo il filo dell'eucologia, questa preghiera che ci sostiene e ci fa camminare nella divina celebrazione. L'antifona d'ingresso. Lo Spirito del Signore ha riempito l'universo. Egli che tutto unisce, conosce ogni linguaggio. Alleluia. Sapienza, capitolo 1, versetto 7. Una visione grandiosa. Lo Spirito del Signore, la sapienza divina eterna, è presenza divina come creatore permanente dell'universo. Un universo che domina, contiene lo comprende tutto e conosce alla perfezione ogni sua minima voce o notizia, dato o realtà. È presente, ma senza confondersi con la creatura alla quale dona l'esistenza. E così ricordiamo Genesi 1, i primi versetti, almeno 1-3. Il canto all'Evangelo è l'epiclesi famosa: vieni Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Alleluia. Lo Spirito è chiamato nel cuore, fuoco trasformante di carità. C'è anche una possibile alternanza, la cito per completezza, Romani 5:5 o 8:11, riprendendo l'antifona d'ingresso e quindi cambiandola. E così la resurrezione di Cristo nello Spirito Santo diventa dunque Pentecoste dello Spirito Santo per gli uomini, secondo quell'assioma paolino che dice: se a Cristo, allora anche a noi, Romani 8:1-11, ma anche 6:5-8, 1 Corinzi 6:14, 2 Corinzi 4:14. Un assioma tante volte ripetuto dai padri. Oggi per noi mostra la celebrazione che attuiamo. Incarnazione, croce, resurrezione, ascensione, Pentecoste, parusia dello Spirito Santo del Padre e del Figlio. Ecco il mistero plenario di Cristo Signore, che è oggetto di anamnesi perenne della Chiesa. Non le tante celebrazioni, no? La giornata di questo, la giornata di quell'altro, che non si vuole, mettiamolo pure, ma non deve prevalere su quello che è il mistero plenario di Cristo. Noi questo celebriamo, non ci autocelebriamo. Se tutto deriva dalla croce e dalla resurrezione, che si consuma con l'ascensione, tutto è reso possibile dalla Pentecoste dello Spirito Santo. Il prefazio, che come si legge nel Messale, che è per... noi stiamo leggendo la Messa del giorno, stiamo... Il prefazio ci fa pregare così: oggi hai portato a compimento il mistero pasquale su coloro che hai reso figli di adozione. In Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo, che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. E così anche per quanto riguarda l'antifona alla comunione: come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi, ricevete lo Spirito Santo. Oppure: lo Spirito di verità vi guiderà alla verità tutta intera. Io pregherò il Padre, anno C, quello che ci compete, ed egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Nella memoria degli Apostoli, così oggi qui, tutti siamo riempiti di Spirito Santo per la grazia della parola e dei divini misteri. Per grazia siamo la Chiesa, l'unica, la santa, la cattolica, quella affidata agli Apostoli, corpo di Cristo e tempio dello Spirito Santo, dal quale verso il trono della grazia si innalzano poi le lodi per le grandi gesta di Dio per tutti gli uomini, il canto nuovo. La ricchezza celebrativa dunque della Pentecoste, sia questa della vigilia che del giorno, è davvero imponente. Il brano evangelico che nella messa del giorno viene proclamato è tratto dal capitolo 14 dell'Evangelo di Giovanni, i versetti 15-26, che noi abbiamo già commentato nella sesta domenica di Pasqua, a cui mi rimando. Anche quest'anno noi riprendiamo il commento del Libro degli Atti, la prima lettura della festa liturgica odierna, quei versetti 1-11. Siamo in un testo che si lascia facilmente dividere in due parti, c'è il racconto dell'evento e poi quello che ci compete a noi, e poi segue il discorso di Pietro con i suoi effetti sugli ascoltatori. Quindi il testo intero è dal primo versetto del capitolo 2 al versetto 41. Questa unità, a sua volta, fa parte di quella che è la sezione introduttiva del libro, che potremmo titolare Alla radice della comunità cristiana. Questa sezione, che si trova nella prima parte degli Atti, è tutta dedicata alla Chiesa di Gerusalemme. Ora, pur facendo parte della sezione introduttiva, il nostro racconto si presenta già come un punto d'arrivo, preparato al termine dell'Evangelo e posto poi all'inizio degli Atti. Ne abbiamo parlato domenica scorsa. Dato che noi dobbiamo considerare l'Evangelo di Luca e il Libro degli Atti, l'Evangelo in due volumi, no? L'Evangelo di Cristo, l'Evangelo della Chiesa, ne abbiamo detto. La promessa del dono dello Spirito, fatta da Gesù risorto, ecco che è effuso su questa Chiesa. L'effusione dello Spirito è all'origine della Chiesa stessa, e con questa effusione inizia la sua missione portatrice di salvezza. E il Libro degli Atti, no, ha fra i suoi scopi quello di descrivere questa missione. Gerusalemme, Pietro, Paolo. Dunque, il racconto di Pentecoste, da questo punto di vista, costituisce quella solenne introduzione al Libro degli Atti, rivelando una forte somiglianza con l'inizio dell'Evangelo di Luca. Lo ritroviamo anche in quella ripetizione che l'Evangelista pone. Lo Spirito è dato per la missione, è il compimento di una promessa. La discesa dello Spirito Santo conclude il periodo di preparazione, inaugura quello dell'attività pubblica. Il nostro brano descrive nei versetti 1-4 l'evento della discesa dello Spirito Santo. Successivamente descrive la risonanza e le reazioni che questo evento produce su tutti quelli che sono fuori del luogo dove i discepoli, gli apostoli, erano in riunione. La scena è legata attraverso un motivo, quel parlare le lingue, che facilita e giustifica l'inserimento di una lunga lista di popoli, che permetterà all'Evangelista Luca di dare poi all'evento di Pentecoste il carattere di internazionalità e universalità. Ma esaminiamo la nostra pericope dunque. Luca usa un'espressione complicata e grammaticalmente non chiara, ma comunque di grande sapore biblico. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste. C'è un tono solenne al racconto e probabilmente anche un richiamo nella mente del lettore a quel compimento di una promessa annunciata nell'Antico Testamento e ripresa poi da Gesù. La festa di Pentecoste era conosciuta agli ebrei come festa delle settimane, Esodo 34-22 o le altre citazioni che trovate poi negli appunti. Cioè, una festa di 7 settimane compiute dopo Pasqua, detta anche festa delle primizie o della mietitura, in quanto si concludeva la mietitura del grano, di cui veniva offerta nel Tempio la primizia del raccolto sotto forma di pane. In epoca ellenistica questa festa fu chiamata poi Pentecoste, termine greco che significa cinquantesimo, il cinquantesimo giorno dopo Pasqua, e nei secoli dopo Cristo questa festa fu associata alla tradizione dell'alleanza stipulata sul Sinai. Ma certo, nel tempo degli Atti questo, sapete, spesso si tende un po' a voler diversificare quando c'è stata quella separazione tra la sinagoga e la Chiesa, potremmo dire, tra la comunità ebraica e la comunità di ebrei, ma comunque cristiani. In ogni caso, il testo di Luca richiama la teofania del Sinai, abbiamo detto, nei segni del fuoco, del fragore, della tempesta. Certo che i temi del vento e del fuoco rimangono comunque, anche se Luca forse non aveva questo richiamo, no? Certamente sono simboli teofanici dello Spirito, in possibile riferimento a quel battesimo in Spirito Santo e fuoco annunciato dal Battista, che qui ora si compie. C'è un linguaggio comunque, no? Patrimonio comune, e i riferimenti sono molteplici, potremmo dire impliciti, se non proprio, no? Così espliciti come spesso noi li vorremmo. Dici chiaramente, quante volte Gesù si è sentito dire questo? E forse anche noi vorremmo che fosse più chiaro, ma è chiaro. Quando uno vuole chiarire è perché non vuole aderire, ha capito, ma cerca una scappatoia. Più delle volte accade così. C'è la legge, no? Ma dice veramente quello? No? Bisogna interpretarla. E quindi tutte le possibili ipotesi alternative, letture, no? Tutti erano, proseguendo al versetto 2, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Il luogo, al versetto 2, si precisa una casa e una camera superiore. Chi sono questi tutti di cui si parla? Beh, certamente gli apostoli, ma probabilmente anche il gruppo di donne e di fratelli che noi poi troviamo elencati successivamente. Un gran numero dunque in uno stesso posto. C'è comunque una imprecisione. L'autore non ha l'interesse alla cronaca degli avvenimenti. Si preoccupa di ciò che può istruire il lettore, non una cronaca, no? Precisa di ciò che è accaduto, degli elementi costitutivi, e poi non importanti tutto sommato. C'è un momento importante della storia della salvezza. Lo Spirito come realtà ecclesiale e l'unità dei presenti. Quindi sono tutti insieme a ricevere lo Spirito. Sono Chiesa radunata da quello stesso Spirito, che è poi quello che noi diciamo della nostra celebrazione, no? Noi siamo radunati dallo Spirito per accogliere il Signore, che viene a presiedere la liturgia. Tutto ciò che poi accade, i versetti 2 e 3, venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. Avete l'icona negli appunti, potete seguire. Fenomeni percepibili con l'udito e con la vista, potenti e misteriosi, caratteristici delle teofanie e consuete del linguaggio apocalittico. La realtà di Dio non può essere descritta in se stessa, e allora la si rappresenta con l'aiuto di segni, di simboli, che cercano di spiegarla, come qui, in questa funzione, sono usati il rumore, il vento e il fuoco. E in questo senso l'uso dell'avverbio come suggerisce di non soffermarsi sulla materialità di ciò che viene descritto. Noi siamo nel campo dell'analogia. La realtà viene percepita attraverso dei segni, ma non è mai affermabile in se stessa. Ci fu dunque all'improvviso dal cielo questo improvviso. Gli eventi di Dio non sono mai calcolabili dagli uomini, ma determinati dalla libera volontà sovrana di Dio. Il rimando al cielo, infatti, è che dal cielo, da Dio, vengono. È un modo ebraico di esprimere Dio, non direttamente. Un rumore, il termine ekos può significare rumore, ma anche voce. E l'immagine del vento, per spiegare il termine ekos, indica la potenza dell'intervento divino, una pervasività di questo rumore, in quanto tutto e tutti ne vengono inondati. Cioè una voce, un suono che riempie tutto e tutti, la casa, e ciascuno dei discepoli la sente. I presenti poi sono colti in un atteggiamento di ascolto o di preghiera. Ritroviamo quel catizo, ricordate domenica scorsa? Restate in città, rimanete seduti, aspettatemi. Dunque un atteggiamento di ascolto e di preghiera, quello abituale nella sinagoga. E apparvero loro. Qui troviamo un verbo tecnico usato nelle teofanie e poi nelle apparizioni del risorto. Il fuoco, queste lingue come di fuoco. Il fuoco è portatore di luce e di calore, e dunque un valore benefico. Ma il fuoco consuma e incenerisce, quindi anche distruttore. È usato per indicare il giudizio, il castigo. Riferito a Dio indica la prossimità a un Dio inaccessibile e purificatore. Ricordate a proposito di Tommaso che voleva toccare, no? E i padri dicevano: come può la paglia avvicinarsi al fuoco? Non so se avete mai avuto occasione, ma davvero, se avvicinate la paglia al fuoco, brucia tutto e non riuscite più a fermarla. Voi pensate di riuscirci. In realtà è un'esplosione di fuoco indomabile, o almeno, se non con danni. La scelta dell'immagine delle lingue è in riferimento e in preparazione, dunque, a ciò che poi si dirà successivamente. Al versetto 4, infatti, si parla di parlare in altre lingue, quel glossa, che indica la bocca usata per parlare, e dunque un richiamo a tutto ciò che è una parola di fuoco, una parola che viene dall'alto, che interessa ciascuno dei presenti, che ne sono singolarmente e personalmente interessati. Infatti, versetto 4, tutti furono colmati di Spirito Santo, cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Ciò che era in un linguaggio teofanico viene esplicitato. Quel fuoco, quelle lingue, sono lo Spirito Santo e la pienezza della potenza divina. Si usa il verbo allauristo, che indica essere riempito, un'azione puntualmente avvenuta, i cui effetti continuano ancora oggi. Si è riempito, ma continua a essere pieno ancora oggi. Lo Spirito, infatti, dava loro potere di esprimersi. Il verbo all'imperfetto indica la continuità di un'azione che non è terminata, ma continua. Lo Spirito, infatti, è continuamente operante nella Chiesa, guida la missione, rende idonei gli apostoli, i missionari, al loro compito di testimonianza. Lo Spirito è la novità escatologica che caratterizza per sempre l'esistenza dei discepoli, di ogni discepolo. Sono riempiti dello Spirito Santo Pietro, gli apostoli, Stefano, Paolo, Barnaba e tutti i discepoli delle comunità da questi fondate. Negli appunti trovate le citazioni, che potete andarvi a leggere. Cominciarono a parlare in altre lingue. Qui Luca parla di un parlare intelligibile. Tutti i discepoli sono resi capaci di parlare a una moltitudine di gente di lingue diverse, usando la loro lingua. Comprenderemo continuando a leggere. Siamo qui in quello che possiamo chiamare il dono della xenolalia e non della glossolalia, che, come dirà Paolo, no? È un parlare inintellegibile, la glossolalia, no? Un parlare statico, il più delle volte non comprensibile, che richiede un altro dono per poterlo comprendere. Molti lo desideravano, no? E diceva Paolo, ma che vi serve parlare in una lingua, no? Che nessuno capisce? A che utilità? Perché bramate, no? Avere questo dono. Il miracolo della xenolalia è l'annuncio compreso in tutte le lingue, perché annunciato in tutte le lingue, diranno i padri, Agostino in particolar modo. Quindi è la Chiesa che parla le diverse lingue. C'è un impegno che non vede soltanto Dio, ma la collaborazione dell'uomo. Certo, per Dio non sarebbe difficile, no? È il dono di tanti, è il desiderio di tanti di parlare una lingua straniera senza studiare, senza impegnarsi, no? E dice, ah beh, mi sveglio la mattina, ho il famoso studio notturno, no? Da tanti, dice, io dormo e ascolto una lingua, mi sveglio la mattina e so parlare, no? O mi ritrovo rincitrullito da un sonno poco Luca ha a cuore l'universalismo della parola, un Evangelo che raggiunge tutti. Non c'è limite, è il comando del Signore a tutte le genti, ai confini del cosmo, no? Annunciate, diceva Giovanni. Versetto 5. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. Inizia la seconda parte di questo racconto, dove troviamo un gruppo di personaggi che sperimentano gli effetti di ciò che è stato narrato prima. Sono giudei venuti dai quattro angoli della terra ad abitare nella città santa. Infatti, l'Evangelista utilizza un termine che richiama una residenza stabile piuttosto che un soggiorno temporaneo, come poteva essere quello per una festa e poi si tornava a casa. I motivi per il ritorno a Gerusalemme erano tanti, ma quasi tutti di carattere religioso. La fedeltà alla legge, il ritorno dalla diaspora, da quella dispersione che i profeti poi avevano annunciato come ritorno. Siete dispersi? Il Signore vi farà ritornare. È il richiamo, no? Profetico per eccellenza, di questa cura di Dio per il suo popolo, per l'umanità intera. La dispersione è il perdersi, lontano da ciò che è il cuore, la comunione, la fonte dell'amore, della gioia. I giudei che erano a Gerusalemme si attengono da uomini devoti a ciò che la legge prescriveva. Che cosa prescriveva la legge? Beh, di andare a Gerusalemme in occasione delle grandi feste, almeno delle tre grandi feste. Luca, fedele a quella linea teologica che interpreta ciò che sta accadendo, ci dice che l'Evangelo è primariamente annunciato ai giudei, membri del popolo di Israele, dove Gesù è morto, è apparso risorto, lì dove inizia la predicazione. Ma molti di questi giudei sono ora originari di altre nazioni. E quindi questo seme, no, è ormai posto dappertutto e l'universalismo diventa proprio dell'annuncio cristiano, questa parola che è accolta e portata poi con sé. Potremmo dire neanche con un'azione, primariamente, poi anche con un'azione missionaria. Sono lì, hanno ascoltato, hanno vissuto, ritornano, ma quello che hanno vissuto diventa poi annuncio. Non può rimanere nascosto. Non possono non comunicarlo. Versetto 6. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata perché ciascuno gli udiva parlare nella propria lingua. A proposito del fragore, è quel rumore che la traduzione greca dei 70 riprende dalla teofania del Sinai, fonè. Questo rumore raduna una gran folla ed erano confusi. Il motivo della confusione verrà spiegato. Qual è? Beh, ciascuno li sentiva parlare della propria lingua. C'era stata una confusione alla Torre di Babele, perché ognuno parlava un'altra lingua, no? Anche qui, segno, miracolo di Pentecoste, questo ascoltare l'annuncio nella propria lingua, a dire un annuncio che è compreso, non ci sono equivoci. Il rifiuto o l'accoglienza è soltanto volontà dell'uomo, capite? È come se, beh, noi oggi, no? Se uno compie qualcosa e viene o acquista qualcosa, no? È ben chiaro, deve avere ben chiaro e viene tradotto nella sua lingua, se non ha, se è inglese, se è arabo, se è cinese, se è, no? Per cui deve comprendere bene. Ed è lui responsabile del sì o del no. La decisione è sua, ma l'offerta è chiara. Questo almeno è il tentativo che fa, o meglio, ci hanno bombardato in questi giorni, no? Sull'Europa che si preoccupa che ciascuna nazione informi bene i consumatori dei prodotti, da dove vengono, no? Come sono stati ottenuti e via di seguito, perché ciascuno sia consapevole di ciò che mangia, nei limiti del possibile, perché poi, no, ancora non siamo in quella, ma il Signore è già più avanti, ha reso chiaro a tutti la sua parola. Sto fermandoci sull'aspetto uditivo, no? Luca dice, versetto 7, erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? La reazione dinanzi a un fatto straordinario, innanzitutto i verbi usati, existanai, taumazein, beh, un po' possiamo anche comprenderli, no? Pur non avendo una conoscenza, sono meravigliati, estasiati, quasi traumatizzati, Cioè un qualcosa che ha colpito fortemente, non necessariamente contundente, Quindi la meraviglia attesta il carattere straordinario di questo parlare in lingue, preparando poi il discorso di Pietro. Versetto 8. Come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? E poi seguirà l'elenco. La folla espone l'esperienza che sta vivendo e che l'Evangelista ha già fatto conoscere al lettore quando al verso 6 aveva detto: ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Quella che era un'esperienza personale adesso è diventata di tutti, è stata comunicata a tutti. Non sono soltanto io che mi accorgo che sta parlando a me, una lingua, no, non abituale a Gerusalemme. Non sono giudeo, sono di chi sta vatta la pesca, no? E sento. Dunque, l'Evangelista ora si prepara a introdurre un elenco di popoli, permettendo poi di conoscere alla fine il contenuto dell'annuncio. Quindi una serie di popoli, di cui adesso vedremo l'elenco, tenete sott'occhio anche la cartina allegata, E alla fine, al versetto 11, gli udiamo parlare, alla fine del versetto 11, nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Megaleia. Le grandi opere di Dio. Gli interventi portentosi che il Signore ha operato a favore del suo popolo. Quello della Pasqua, più volte cantata nei salmi, negli inni. Opere compiute anche dal Messia, morto e risorto, come contenuti nell'Evangelo. I nomi della lista. Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi. Ora, i nomi di questa lista di nazioni sono numerosissimi. Ora, a parte qualche riflessione che faremo, deve essere ben chiaro che qualunque sia l'origine, no? La nazione di origine, Luca utilizza queste nazioni per sottolineare un concetto teologico, abbiamo detto, l'universalità della salvezza. Non vuole essere esaustivo, vediamo, ci sono delle ripetizioni, delle riprese in questo elenco. Ora, elenchi di nazioni si trovano già nel libro della Genesi, capitolo 10, se noi abbiamo memoria, però forse ogni tanto, no? Andiamola un po' a riprendere. Allora, nel libro della Genesi, al capitolo 10, i versetti 2-31, capitolo 10, noi siamo nella presentazione di quella diffusione dell'umanità, no? Dopo il diluvio, Noè e i suoi figli, Sem, Cam e Jafet, che daranno origine a una popolazione che abiterà la terra. E c'è un lungo elenco, ve lo risparmio, leggetelo personalmente. Elenchi che mettono in risalto, ne troviamo anche altri in testi apocrifi, come le antichità bibliche dello pseudo Filone, elenchi che mettono in risalto la presenza dei giudei nei vari paesi. I presenti si contano, sono 15 nazioni e due volte la Giudea viene contata. Ora, se noi seguiamo questo elenco, sulla cartina si traccia una specie di semicerchio che nel territorio dell'impero romano va dalla Cirenaica fino all'Asia Minore e poi di nuovo a Roma, con un raggio che si prolunga verso la Mesopotamia, l'Elam, la Persia, la Media, ovvero i territori principali dove è avvenuta la diaspora degli ebrei, che diventeranno poi le principali linee direttive, no, della missione degli apostoli, il cui centro di smistamento, come sappiamo, fu Antiochia. L'elenco di Luca, comunque, presenta numerosi problemi. Ad esempio, il nome Giudea. E alcuni si chiedono, dovrebbe veramente essere incluso nell'elenco? Se si parla di un elenco di forestieri, i giudei stavano in casa, quindi che senso ha dire che c'erano? È come se noi dicessimo che a Prato sono tutti cinesi e ci sono anche, no? dei pratesi, può anche essere vero, no? Che sono più i cinesi che quelli di Prato, ma Prato comunque è sede, no? Di quelli che... Oppure si tratta di una tarda interpolazione, c'è sempre questa ipotesi, no? Di qualcosa che è stato giunto, che si è perso, che si è stato inserito e via di seguito. Anche per cretesi e arabi, riportati a fine elenco, no? Secondo alcuni sarebbero una giunta tardiva che finisce poi per rovinare l'espressione culminante ebrei e proseliti. In proseliti si mette tutti quelli che stavano fuori e poi voi ne mettete un altro. Avete fatto un elenco dettagliato, preciso, diciamo un po', no? Di nazioni. E poi dite ovest e boves, no? E anche altri che non l'abbiamo nominato. E poi dopo riprendete un elenco. Insomma, dice, ma che bisogno c'era? Poi alcuni si interrogano su quale principio si basa la selezione fatta, no? E che mondo ci presenta questa mappa. Ora, questi nomi sono in funzione della popolazione giudaica presente, quindi dove era più numerosa, oppure è un elenco che è importante ai fini della missione dei cristiani? Come sempre, quando le ipotesi sono molte, nessuna può essere dimostrata, e quindi se vi piace qualcheduna, ritenetela pure, no? Ma non consideratela o non obbligate gli altri, no? Ad accettarla come verità assoluta. Nei primi tre nomi troviamo i parti. Erano popolazioni che minacciavano Roma a oriente, ma i Medi, gli Elamiti, non sono più regni politicamente attivi già al tempo della redazione di Luca. Parti e Medi sono nemici di Israele, li ritroviamo nel primo libro di Enoch, capitolo 56, quindi vedete, si cominciano a mettere insieme, no? Non una foto del tempo, ma si mette insieme la storia e la geografia, potremmo dire, no? Quella che è l'attuale e quello che è stato il passato, e forse anche qualcosa del futuro. Quindi c'è l'idea di un'universalità presente. E poi l'autore sottolinea alcune cose e probabilmente avrà anche delle motivazioni. Cappadocia, Panfilia, distretti dell'Asia Minore. Anche qui vi era presente una considerevole popolazione giudaica. Ricordiamo che il Ponto era il luogo di origine di Aquila e Priscilla, compagni di Paolo nella predicazione. E poi la sequenza rende difficile la collocazione, no, della Giudea. Ripeto, alle volte si fanno dei salti, come se la memoria, no, abbia avuto... sia fallata nel ricordare queste continuità. Egitto e Cirene, territori costieri del Nord Africa, vicinissimi alla Palestina. Alessandria d'Egitto è la patria di Apollo, come ci dice il Libro degli Atti, capitolo 18, versetto 24. L'abbiamo letto qualche giorno fa nel feriale. Cirene è la città natia di Simone il Cireneo, colui che aiutò Gesù a portare la croce, Luca 23-26, e anche la patria di alcuni missionari che predicheranno ai greci in Antiochia, Atti 11-20, così come Lucio, di Atti 13-1, no? È un anziano della comunità di Antiochia. Quindi ci sono richiami familiari all'evangelista, no? Un po' di storia che ritorna e la geografia del tempo. Il riferimento agli stranieri di Roma indica coloro che dimorano in un posto appunto come stranieri. Poi ci sono formule riassuntive, ebrei e proseliti, beh, già c'erano i giudei che erano ebrei, no? I proseliti sappiamo, coloro che si erano avvicinati dal paganesimo al giudaismo, figure, beh, pensate per esempio a Ruth, no? O quel eunuco della regina Candace, no? Questo tanto per fare qualche richiamo. Cretesi arabi, secondo alcuni un'interpolazione, troviamo Creta nel viaggio di Paolo a Roma, luogo di transito dell'apostolo dunque, così come luogo del ministero di Tito, lettera a Tito, capitolo 1, versetto 5. Paolo parlerà anche dell'Arabia come sede del suo primo lavoro missionario, Galati 1, 17. Quindi, ripeto, ritroviamo un po', adesso, se volete soffermarvi e cercare qualche altra curiosità, potete benissimo farlo, ma me ne assumete tutta la fatica, eh? Nessuno ve l'ha ordinato, quindi lo fate come vostro desiderio. Luca definisce tutto questo, dice il testo, li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. E abbiamo già definito megaleia. Aggiungo che Luca solo qui utilizza questo vocabolo, ma che comunque ritorna come adagio biblico in tanti altri testi. Deuteronomio 11, nei Salmi, le grandi opere di Dio. Così come Siracide, eccetera. Chiudo con una citazione del professor Federici. Il raduno festivo di queste nazioni è dunque raggiunto dall'improvvisa effusione dello Spirito Santo, che in un certo senso richiama all'unità. Il parallelo è la tavola dei popoli di Genesi 10 e la torre di Babele di Genesi 11. Moltitudine e peccato, che sono dispersione mortale, sono superati dall'unico spirito che rispetta la moltitudine, ma riporta all'armonia del disegno divino. Unità, non uniformità. Perché la diversità, no, è ritenuta un pregio, una ricchezza. Si fonda qui la cattolicità della Chiesa nelle Chiese, ossia la diversità nello scambio illimitato dei doni spirituali, delle persone e delle risorse materiali. Lo scambio, non un possesso esclusivo. Si possiede ciò che si condivide, che si dona. Gli Atti, poi, saranno di questo mirabile narrazione primordiale. La Chiesa dei secoli III e IV ne saranno dimostrazione. Le eresie, come bestemmie variate contro la verità cattolica, e gli scismi, come automutilazioni, sono causate dall'odio, dall'arroganza di potere, saranno la dimostrazione e contrario. E questo è ancora la gravissima purtroppo, situazione di oggi. Chiudo con la preghiera di Colletta. O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo e continua oggi nella comunità dei credenti i prodigi che hai operato agli inizi della predicazione dell'Evangelo. Per Cristo nostro Signore. Amen.